amici, solo il Dio può dare l'aiuto all'umanità, ha dichiarato recentemente uno scienziato. Ma vorrà il Dio prevenirla dal raccogliere il frutto del suo orgoglio e del suo egoismo? La Bibbia è l'unica fonte dalla quale può scaturire una risposta a questa domanda, per cui nel corso della presente trasmissione esamineremo che cosa ci dice sul periodo di tempo in cui viviamo. Questo programma è trasmesso ogni settimana a cura della Don Bible Students Association in cooperazione con gli amici di Franco ed Ernesto sparsi dappertutto. Ora eccovi, Franco.
Grazie, caro Giulio. In realtà, la ragione dei mali che affliggono il mondo attuale scaturisce dalla disubbidienza alle leggi divine nel giardino di Eden e che trascinò tutto il genere umano a sopportare le tristi conseguenze da quel tempo ad oggi. Il Dio preconosceva che Adamo, per la sua disubbidienza alle leggi divine, avrebbe meritato la morte, che poi sarebbe stata estesa alla sua progenie. Ora, l'intera famiglia umana potrebbe essere distrutta, e lo sarebbe senza l'intervento divino. Che prospettiva spaventevole, vero Ernesto?
Sì, Franco, è realmente spaventevole. Ma senti, non ci indica la Bibbia l'intervento di Dio per arginare le conseguenze letali del peccato dell'egoismo?
Certo. La Bibbia ci offre delle assicurazioni che, esaminate alla luce degli avvenimenti attuali, costituiscono per noi un valido incoraggiamento.
Di tale incoraggiamento ne possono usufruire coloro che hanno fiducia nella testimonianza della Bibbia, ma ormai molti hanno perduto la loro fede nelle profezie bibliche, mentre altri le considerano solo delle semplici previsione dei prossimi castighi.
Nota, Ernesto, che la ragione di ciò deve attribuirsi alla errata cognizione ed interpretazione di quanto dicono le profezie, che dovrebbero e devono costituire una chiara predizione degli avvenimenti attuali in relazione col piano divino. Purtroppo, invece, inculcano solo paura nei cuori della gente, ignara della parola di Dio.
Ma Franco, non possiamo negare che le profezie parlano di ultimi giorni, fine del mondo e del tempo della fine. Per il popolo queste espressioni non sono per nulla confortanti.
Ma caro Ernesto, esse sono d'indole scritturale e non devono essere intese nel senso letterale, poiché non si riferiscono alla fine dell'esistenza umana sulla terra, ma alla fine del tempo o dei giorni del peccato e della morte. Sotto tale aspetto, il tempo della fine non può incutere paura, ma dare conforto ed incoraggiamento. L'espressione «tempo della fine» è impiegata da Daniele nel versetto 4 del capitolo 12. Vuoi leggerla?
Sì, Franco, con piacere. Essa dice così: «E tu, Daniele, tieni nascoste queste parole, e sigilla il libro sino al tempo della fine. Molti andranno attorno, e la conoscenza aumenterà».
Sono veramente lieto, Ernesto, di sentire tale profezia. Nello stesso capitolo da noi citato, Daniele scrive: «Or in quel tempo si leverà Michele, e vi sarà un tempo di distretta, quale non fu mai da che vi fu nazione». Così il profeta collegò l'aumento di conoscenza ad un tempo di angoscia.
Anche a me sembra evidente che stiamo vivendo proprio in questi tempi di angoscia, già predetti dai profeti, e ritengo che l'aumento di conoscenza ha concorso non poco ad accrescere le incertezze che caratterizzano questa nostra epoca. Senza conoscenza, infatti, il mondo oggi non conoscerebbe la paura di una distruzione atomica.
Sicuro. Ma questo non significa che la conoscenza in se stessa sia un male, ma che diventa tale solo se impiegata per scopi egoistici. È molto interessante rilevare che lo stesso Gesù citò la profezia di Daniele concernente il tempo di angoscia quale non s'ebbe mai da quando esistono le nazioni, per inquadrarla nell'epoca del suo ritorno e conseguente instaurazione del suo regno.
Ma dimmi, Franco, perché l'instaurazione del regno di Cristo dovrebbe coincidere con un periodo di torbidi angosce e distrette?
Beh, perché è necessario che sia distrutto prima l'impero di Satana. Gli eventi associati a questo trasferimento di poteri coprono un periodo di transizione, definito dalla profezia come il giorno del Signore. Il profeta Gioele lo descrive come un giorno di caligine, di nuvole e di grande oscurità.
Ciò corrisponde perfettamente alla situazione attuale del mondo. Ma l'Apostolo Paolo non scrisse anche egli qualcosa circa il giorno del Signore?
Certo, ed affermò che il giorno del Signore sarebbe venuto come un ladro di notte, vale a dire in maniera del tutto inattesa. Egli spiegò che nello stesso periodo di tempo si sarebbe levata da ogni dove una invocazione di pace e sicurezza, ma che allora una improvvisa distruzione avrebbe colpito il mondo come una donna incinta e colta dagli spasimi che precedono il parto.
Che cosa vuol dire, Franco? Possiamo affermare dunque che questa profezia di Paolo trova adempimento ai nostri giorni?
Indubbiamente, Ernesto. L'espressione improvvisa distruzione, nel testo originale greco, corrisponde a distruzione inattesa. L'attuale periodo di torbidi che imperversa sul mondo non era certo previsto, giacché si credeva che il progresso e la civiltà fossero stati in grado di impedire ogni guerra. Invece si è verificato esattamente il contrario, per cui l'attuale ordinamento sociale è scosso fin dal suo fondamento.
Poc'anzi hai citato un'espressione dell'Apostolo Paolo, secondo la quale la distruzione del malvagio ordinamento attuale si manifesterebbe a guisa di spasimi che colpiscono la donna prossima a partorire. Ora, qual è il significato di questo parallelo, Franco?
Te lo spiego, caro Ernesto. I torbidi sociali sono paragonati alle doglie del parto perché, come queste, sono intercalati da periodi di calma apparente. Tale, infatti, è la caratteristica inconfondibile del nostro tempo, iniziatosi con la Prima Guerra Mondiale del 1914. Da questo anno si sono susseguiti gli spasimi o torbidi generati da complicazioni internazionali di carattere economico o militare, i quali hanno sempre più ostacolato il cammino dei popoli verso la pace e la civiltà.
Quanto mi hai esposto risponde alla realtà più assoluta, non c'è dubbio. E il mondo teme ancora il peggio, ossia il pericolo di una distruzione totale. Realmente le profezie sono molto chiare al riguardo, però alcune affermano che tutte queste cose appartengono al ciclo della ripetizione storica degli eventi. Che cosa si può obiettare?
Da un certo punto di vista è una verità, poiché, come la Bibbia stessa dichiara, vi sono state sempre guerre e rumori di guerre. Ma nelle presenti condizioni del mondo v'è qualcosa di più. Da Adamo fino all'inizio del tempo della fine non si è mai verificato quell'aumento di conoscenza. Piroscafi, treni, automobili, telefoni, radio, televisione, bombe all'idrogeno furono cose sconosciute fino a non molti anni fa. Oltre a ciò, il profetico tempo di angoscia, al quale l'aumento di conoscenza e le grandi scoperte sono tanto strettamente collegate, ha portato alla realizzazione di un altro grande evento.
Un altro grande evento? Ma che cosa significa questo?
Questo significa l'unione delle nazioni. Nel passato, è vero, ebbero luogo delle alleanze tra nazioni, ma erano sempre limitate a poche ed avevano lo scopo di combattere un comune nemico. Ma nella storia dell'uomo, mai prima d'oggi tutte le nazioni della Terra si sono unite in uno sforzo comune per prevenire la minaccia di una distruzione totale.
È vero, Franco, sono d'accordo con te. La Società delle Nazioni fu la prima organizzazione del genere. Ora, come sappiamo, c'è l'Organizzazione delle Nazioni Unite, nella quale è riposta la speranza degli uomini per il raggiungimento di risultati migliori di quante non ne abbia realizzato la prima. Ma tali unioni erano forse previste anche nelle profezie riguardanti i tempi della fine?
E come, Ernesto? Le descrive il profeta Isaia, al capitolo 8, versetto 9 del suo libro. Vuoi leggere questo passo, per piacere, se non ti dispiace?
Sì, volentieri, Franco. Ecco, dice così. Fate pur lega tra voi, o popoli. Sì, sarete fiaccati. Voi tutti che siete di lontani paesi, porgete gli orecchi, apparecchiatevi pure. Sì, sarete fiaccati.
C'è poi un'altra profezia di contenuto bellico e si riferisce ad un raduno di nazioni. Si trova nel libro del profeta Sofonia, capitolo 3, versetti 8 e 9. Vuoi leggere anche questa?
Sì, Franco. Essa dice così. Aspettatemi, dice il Signore, nel giorno che io mi leverò per ispogliare, perché il mio decreto è di adunare le nazioni, di raccogliere i regni, per espandere sopra loro la mia indignazione, tutto l'ardore della mia ira. Perciò che allora muterò le labbra dei popoli in labbra pure, acciò che tutti invocano il nome del Signore e lo servono di pari consentimento.
Queste parole stanno a significare che lo zelo di Dio per il trionfo della giustizia spingerà l'egoismo umano a distruggere le proprie istituzioni, aprendo la via alla instaurazione della sua sovranità sulla terra. Mediante gli agenti del regno di Cristo, i popoli impareranno le vie della verità, della giustizia e della pace. Tu cosa ne pensi, Giulio?
Grazie, Franco. Mi rallegro ascoltare le profezie citate da te ed Ernesto, ed aspetto con pazienza vederli adempiuti. Nel frattempo gioisco meditare sulle ispiranti parole del profeta, quando disse: «Venite e saliamo al monte del Signore, ed alla casa dell'Iddio di Giacobbe, ed egli ci ammaestrerà nelle sue vie, e noi cammineremo nei suoi sentieri». Desideriamo condividere queste preziose promesse con i nostri amici in ascolto. Perciò offriamo gratis e franco di porto il libretto Il ritorno di Cristo. Arrivederci alla prossima settimana, stesso giorno ed ora. Iddio vi benedica.